Credere.
Conoscere.
Comprendere.
Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente nel nostro appuntamento settimanale. Oggi ci occuperemo di liturgia, ascolteremo il commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima e parleremo anche della Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid che verrà inaugurata proprio questa sera.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
E apriamo il nostro incontro con lo spazio dedicato ogni due settimane alla liturgia. Abbiamo al telefono Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro Liturgista. Suor Cristina, buongiorno.
Buongiorno
e ancora auguri per la solennità dell'Assunzione di Maria che abbiamo festeggiato appena ieri.
Ieri, grazie.
Oggi ci vuole parlare del rapporto che c'è tra catechesi e liturgia. Questo a partire da un evento molto importante, ovvero la settimana liturgica nazionale che si terrà a Trieste tra pochi giorni, dal 22 al 27 agosto, e che avrà come tema educare attraverso la liturgia.
Sì, questo appuntamento annuale della Chiesa italiana si ripete ogni anno nella calura di agosto. Quest'anno a Trieste appunto ha come tema Dio educa il suo popolo, la liturgia sorgente inesauribile di catechesi. Pensiamo che i nostri ascoltatori siano interessati perché soprattutto italiani appunto. I riti e le preghiere sono fonte di formazione del popolo, educano il popolo, fanno fare esperienza di ciò che la catechesi annuncia. Quindi le formule stesse della liturgia esprimono la fede, cioè se voglio conoscere cosa credi, vengo a sentire cosa dici quando preghi. Mentre diciamo e ascoltiamo le preghiere liturgiche siamo anche istruiti e diremmo anche nutriti. E la posizione, ecco, nell'attività della Chiesa, della liturgia e della catechesi è in stretto rapporto, poiché la Chiesa, come Gesù, è popolo profeta, sacerdote e re. La profezia corrisponde all'annuncio alla catechesi, il sacerdozio appunto alla liturgia, all'esercizio della liturgia per poi vivere la regalità, cioè la carità.
Quindi la catechesi deve precedere la liturgia e deve consentire poi al fedele di comprendere il significato della liturgia che vive.
Sì, perché senza la catechesi non comprendiamo nulla della liturgia. Diciamo che se la liturgia può essere detta ha il primato, di per sé la priorità ce l'ha la catechesi, appunto deve sempre precedere. E la Chiesa fa sempre catechesi a se stessa, poi celebra ciò che ha imparato nella catechesi per viverlo nella carità e poi torna nuovamente alla catechesi. Diciamo che è come un circolo che si richiama, una non può stare senza l'altra. E catechesi e liturgia sono un binomio inscindibile, diciamo che l'una annuncia il mistero della salvezza, la liturgia lo fa sperimentare, cioè fa sì che ci raggiunga con la sua grazia di salvezza.
Quando parla di catechesi, Suor Cristina, cosa intende esattamente? Ovviamente la Chiesa avrà dato anche delle indicazioni su come impostare la catechesi finalizzata alla comprensione della liturgia.
Sì. Catechesi vuol dire far risuonare l'annuncio nelle persone che poi danno una sorta di eco, cioè accettano, rispondono o non rispondono. E l'annuncio il contenuto dell'annuncio non lo inventa la Chiesa, è dato, cioè è dato dalla divina rivelazione, appunto da Dio, e la Chiesa è mandata ad annunciare sempre il piano salvifico di Dio. E per questo la Chiesa anche adegua i suoi metodi di annuncio. E già abbiamo avuto una impostazione della catechesi, ma recentemente, come dicevano i vescovi in un sinodo del 1985, abbiamo sentito ripeterci questo invito. Le catechesi, come accadeva all'inizio della Chiesa, debbono tornare ad essere un cammino che introduca la vita liturgica. E allora le tappe sacramentali non scandiscono più la catechesi, ma diremmo tutto un itinerario di vita cristiana che prosegue nell'anno e che dura tutta una vita. Per questo in Italia alcune diocesi come Cremona, Venezia, Genova, Brescia hanno approntato dei sussidi, cioè delle guide per i catechisti e anche dei quaderni attivi per i ragazzi, dove sono coinvolti gli adulti, in particolare i genitori, che vengono preparati per poi trasmettere ai loro figli. Diciamo, la catechesi è trasmettere ciò che abbiamo a nostra volta ricevuto. Chi meglio dei genitori nella famiglia può fare questo? Altrimenti, come dire, catechizzare i piccoli sarebbe, abbiamo visto anche, che è quasi inutile, perché poi è vanificato dal contesto che non li aiuta.
Quindi quando lei parla di Chiesa, in questo contesto parla dell'insieme dei fedeli, dei battezzati, quindi
certo,
la famiglia, anche poi la parrocchia.
Tutti gli operatori, comprese appunto le famiglie.
E ovviamente anche il linguaggio della catechesi deve essere un po' al passo con i tempi, quindi c'è questo tentativo anche di parlare un linguaggio che sia anche appunto comprensibile, anche appetibile per i giovani di oggi.
Sì, c'è un'evoluzione anche nel linguaggio, certo. Poi mi piaceva aggiungere che questo impegno grande che la Chiesa ha nella sua missionarietà, quello di trasmettere la fede con l'annuncio, la catechesi e anche nella liturgia, per San Paolo questo è un atto di culto, un ufficio sacro, lui dice nella lettera ai Romani, lui dice che è stato chiamato a questo sacro ministero di annunciare il Vangelo. E anzi l'apostolo, cioè l'annunciatore, è come qualche cosa che rende prezioso il sacrificio dei pagani, perché dice: perché facciamo catechesi o annunciamo? Perché coloro che ancora non conoscono l'annuncio possano diventare un'offerta santa gradita a Dio. E l'apostolo è come il vino versato su questo sacrificio per renderlo profumato e gradito a Dio. Questo fa la Chiesa nell'annuncio e nella catechesi. E la Chiesa fa proprio questo sentire dell'Apostolo e lui dice che guai a me se non evangelizzo, perché io sono mandato ad annunciare il Vangelo. Questo diciamo che è compito di tutte le comunità, e proprio nei prossimi mesi comincerà questo impegno grande delle comunità parrocchiali, in maniera che dalla catechesi si passi a celebrare il mistero per poi viverlo nella carità.
Grazie Sor Cristina, l'appuntamento con lei è tra 15 giorni. Buona giornata.
Anche a te.
Mancano ormai poche ore all'inizio della 26esima giornata mondiale della gioventù. Madrid è pronta per ospitare questo grande evento che vedrà protagonisti giovani di tutto il mondo. E il Papa arriverà giovedì prossimo e quindi si entrerà proprio nel vivo della GMG nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica. Davide Dionisi, inviato della Radio Vaticana a Madrid, è con noi al telefono. Buongiorno Davide.
Buongiorno a te, buongiorno ai nostri radioascoltatori.
Per iniziare, Davide, tu sei già a Madrid da qualche giorno. Raccontaci il clima di questa lunga vigilia.
Il Bienvenidos di Madrid è giovani, la scritta augurale alta più di 30 metri sulla torre che domina Plaza Colón riassume un po' l'attesa della Chiesa e dell'intera società madrilena. Mentre nei luoghi dell'evento si lavora febbrilmente agli ultimi preparativi, inizia il flusso dei pellegrini. Dunque, i primi ad arrivare, così per una nota di colore, nella notte del 9 agosto scorso alla stazione ferroviaria di Albacete sono stati 6 giovani dello Zimbabwe. Qui a Madrid, per le strade, nelle strutture di accoglienza dei pellegrini, nelle scuole, nelle parrocchie, i volontari continuano a lavorare per offrire un'accoglienza speciale al milione di ragazzi provenienti da tutto il mondo. La macchina dell'organizzazione procede quindi senza sosta. Vorrei ricordare che la GMG è ufficialmente iniziata con le giornate nelle diocesi organizzate dai servizi locali di pastorale giovanile. Pellegrini provenienti dai 5 continenti sono stati accolti dalle 61 diocesi spagnole insieme con quella di Gibilterra e di Bayonne per un programma di iniziative spirituali, culturali e sociali alternate a momenti di festa e socializzazione. La GMG è preceduta, come è noto, anche dai cosiddetti giorni dei gemellaggi, durante i quali le diocesi spagnole, attraverso parrocchie, strutture di accoglienza e famiglie, ospitano i gruppi di giovani provenienti dai 5 continenti per approfondire l'amicizia e la comunione.
Questo, Davide, è un po' il quadro della attesa e poi stasera la messa inaugurale. Guardiamo un po' più da vicino un aspetto della grande macchina organizzativa alla quale anche tu facevi riferimento, i volontari.
Sono, Monia, più di 28.500 le persone provenienti da 14 nazioni, la maggior parte delle quali con un'età compresa fra i 16 e i 23 anni. Sono questi volontari che si sono messi al servizio della GMG.
Quindi molto giovani.
Esattamente. Secondo i dati forniti poi dall'organizzazione, i più numerosi sono naturalmente gli spagnoli, 12.185, seguite dai polacchi e dagli italiani. Gli uomini rappresentano il 54% del totale dei volontari, tra i quali spicca un 5% formato da persone con età superiore ai 65 anni. Ovviamente sono stati suddivisi per aree di lavoro, dal montaggio delle strutture al controllo degli accrediti, dal presidio degli accessi al servizio di accoglienza dei pellegrini.
Protagoniste di questa GMG sono anche le nuove tecnologie. La novità principale in questo settore?
Guarda, ne abbiamo scovate tante, ma si chiama IGP2 ed è l'applicazione per iPhone, iPod, iPad sulla giornata mondiale dei giovani di Madrid, che peraltro è stata presentata in sala stampa vaticana nei giorni scorsi. Questa applicazione permette di seguire da vicino la GMG offrendo una documentazione sulla storia di tutte le giornate mondiali con foto e video, il programma di Madrid, gli appuntamenti, il GPS, i luoghi per l'ospitalità, il vitto. È pensata per i partecipanti alla GMG e è utilissima anche per i giornalisti. L'applicazione è stata voluta fortemente dalla Fondazione Giovanni Paolo II per la Gioventù, è stata realizzata in 5 lingue, italiano, francese, inglese, spagnolo e portoghese.
Tornando un po' a quanto tu dicevi all'inizio, alla nota di colore, i primi pellegrini ad arrivare sono stati 6 giovani dello Zimbabwe, questo per dare un po' l'idea di quanto davvero sia globale la presenza dei giovani a Madrid. Qualche dato sull'accoglienza?
Sì, Monia, dunque sono oltre 6.000 i luoghi di accoglienza tra parrocchie, scuole pubbliche e private, centri sportivi, ostelli e famiglie per un totale di 330.000 posti, anche oltre, se ne sono aggiunti diversi in questi giorni. E proprio i giovani e i loro capigruppo saranno i responsabili di tutte le funzioni necessarie come sorveglianza, apertura e chiusura, pulizia giornaliera, oltre a fornire la prima colazione ai pellegrini. A capo di questa equipe c'è un funzionario designato dall'organizzazione della GMG. Ovviamente la GMG è un evento per tutti i giovani, anche per coloro che sono malati o hanno disabilità. Ecco, a Madrid è stato messo tutto lo sforzo logistico necessario affinché 4.000 giovani con disabilità possano partecipare alla giornata mondiale e sentirsi a casa. Più di 1.500 saranno ospitati in strutture completamente adattate e accessibili. 600 volontari della GMG si stanno dedicando già da giorni a rispondere alle loro esigenze. Tra le iniziative ti segnalo il tendone della disabilità con il motto "Capaci di amare", che è stato situato nel Parco del Retiro e che vuole avvicinare tutti i giovani alla realtà della disabilità e al volontariato con disabili.
Un altro aspetto molto rilevante di questa GMG, Davide, è la sicurezza.
Certamente, Monia. Oltre 10.000 agenti appartenenti a vari corpi vigileranno sulla sicurezza della Giornata Mondiale della Gioventù. Questo almeno è quanto riferito dalle fonti ufficiali del governo spagnolo, precisando che i dispositivi di prevenzione e di controllo sono stati messi a punto in una quarantina di incontri al vertice tra le istituzioni coinvolte. Circa 6.000 effettivi sono della Polizia Nazionale e della Guardia Civile, mentre 4.000 agenti appartengono alla Polizia Municipale di Madrid. Non mancano aliquote di personale specializzato, dagli artificieri ai tiratori scelti. Sono tutti progressivamente schierati dal 1 agosto in poi e rimarranno mobilitati fino al 21 agosto, quando la 26esima giornata mondiale della gioventù sarà formalmente chiusa e il Papa sarà sulla via del ritorno a Roma.
E ancora un altro aspetto, Davide, quello dei media che seguiranno questo evento.
Sono oltre 4.500 i giornalisti accreditati e 295 sono gli eventi culturali in programma che verranno seguiti dai mezzi di informazione di tutto il mondo. I pellegrini che andranno a Madrid potranno essere informati nelle diverse lingue attraverso la Radio GMG, un progetto al quale collaborano Radio Maria e 98.3 Radio Università della Navarra. Ed è la prima volta che c'è una radio ufficiale della giornata. La stazione è intesa come un servizio al pellegrino, come il mezzo più semplice ed economico per offrire a tutti informazioni utili e per seguire gli eventi principali. Oltre la radio ci sarà una web TV specialmente pensata affinché tutti i giovani potranno seguire a distanza la GMG in tutti i dettagli.
Davide, ancora un'ultima domanda che è piuttosto una curiosità prima di lasciarti al tuo lavoro a Madrid. Diamo un'occhiata alla sacca del pellegrino. Sbirciando nella sacca cosa troviamo?
Il contenuto della sacca è particolare, c'è il rosario, un ventaglio, un cappello, il catechismo UCAT, guide liturgiche e della città ed il pass per gli eventi del programma. Ma c'è anche una birra, ovviamente, analcolica, oltre a una scatola di medicinale. È singolare la provenienza dei rosari. In una piccola fabbrica dei pressi di Quito, la capitale dell'Ecuador, 150 persone, per lo più donne, hanno lavorato per mesi a un ordine molto speciale. Si sono infatti date da fare per preparare a mano uno per uno i 600.000 rosari destinati a finire negli zainetti dei partecipanti alla GMG. La maggior parte delle lavoratrici coinvolte era costituita da casalinghe con poche risorse economiche, quindi la produzione dei rosari ha permesso alle loro famiglie di integrare introiti al limite della sopravvivenza.
Bene, Davide, allora grazie e buon lavoro.
Grazie a te, Monia, e un saluto ai nostri radioascoltatori. Ci sentiamo per le prossime edizioni.
Gloria sempre a él, gloria sempre a él.
Un assaggio dell'inno della 26esima giornata mondiale della gioventù, un inno che avremo modo nei prossimi giorni di ascoltare sicuramente più volte sulla Radio Vaticana e anche ovviamente live, visto che saranno tante le trasmissioni in diretta dedicate proprio agli eventi della GMG che vedranno protagonisti i giovani e il Santo Padre Benedetto XVI. Un assaggio dell'inno che ci ha portato fino all'appuntamento con il biblista Don Fabio Rosini, che ci offre il suo commento al Vangelo di domenica prossima, 21esima del tempo ordinario. Ascolteremo un noto brano dal Vangelo secondo Matteo, siamo nel capitolo 16, versetti 13-20.
Ecco, siamo alla celeberrima professione di fede da parte di Pietro, nella regione di Cesarea di Filippo, dove Gesù sale nel posto più lontano in cui andrà rispetto a Gerusalemme, per domandare ai suoi discepoli chi dice la gente che sia figlio dell'uomo. Partiamo un pochino dalla fine del testo per capire la dinamica. Simone, figlio di Giona, chiamato col suo nome antico e poi chiamato Pietro, in questo testo che rappresenta un po' il cambio del nome ufficiale, una nuova natura con un'investitura che riguarda un potere, riceverà una potestà, quella di avere le chiavi del regno dei cieli. Mamma mia, avere le chiavi del regno dei cieli. A chi diamo le chiavi? Consegniamo una zona, una realtà. Le chiavi, interessante ragionare un pochino su che cos'è una chiave. Per quanto l'iconografia ci presenta Pietro possessore di chiavi mastodontiche, piuttosto, diciamo così, rappresentative, è un problema grafico, un problema di farle vedere, ma la chiave in sé, come concetto, è una realtà piccola. Come realtà fisica, il rapporto fra la chiave e ciò che viene aperto è sempre impari, ovvero sia dimenticarsi una chiave, no? Avere l'esperienza di arrivare magari in un posto di vacanza, visto che c'è qualcuno che ci riesce ad andare in vacanza di questi tempi, e arrivare magari in una casa in montagna e rendersi conto solo lì che uno si è dimenticato la chiave a casa. A quel punto dovrà inventare altri sistemi, dovrà fare effrazioni o cose di questo genere. Ma è interessante la chiave, una cosa piccola. Però se non ce l'hai questa cosa piccola, la cosa grande che può essere un castello è inaccessibile. Senza chiave non si entra. Ma la chiave è una cosa piccola, che però dà il possesso di una cosa grande. Qui addirittura il rapporto è fra una chiave che Pietro ha e il regno dei cieli, una zona piuttosto indefinibile sotto il punto di vista dello spazio, e il paradiso, il punto d'arrivo dell'umanità, cose di questa dimensione qui. Ma che cos'è questa chiave? Non solo, andiamo avanti. Ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Mi si permetta di interpretare in maniera un po' altra rispetto alla prima impressione questa frase. Pietro potrà legare e questo sarà legato anche nei cieli. Potrà sciogliere e ciò sarà sciolto anche nei cieli. Certo, la vicinanza delle due frasi fa pensare che qualcosa può essere legato che può essere anche sciolto. Mi si consenta di pensare che questi atti possono anche essere atti concomitanti. Pietro, perché ha quella chiave, ha la capacità di legare su questa terra cose che sono legate anche in cielo, cioè di fare su questa terra atti, sciogliere ancora cose che possono essere sciolte anche in cielo, ovvero sia che questo cielo lo porta qui, che quello che facciamo qui corrisponde, parallelo, assolutamente sintonizzato su ciò che è nel cielo, cioè si vive il cielo qui sulla terra, come dice la preghiera del Padre Nostro, come in cielo, così in terra. Qui poter santificare il suo nome, qui vedere il suo regno, qui fare la sua volontà. Cioè far presente cose che introducono in cielo sulla terra. E ciò che si fa qui è già definitivo, perché infatti qui nella Chiesa si fanno cose di questo genere, si legano le persone con il vincolo che è davanti a Dio, che è legato anche in cielo, e si sciolgono le persone dai pesi dei peccati, dai pesi delle oppressioni, dalle schiavitù, e questo è davanti a Dio. E non è che semplicemente quando uno viene assolto da un prete viene assolto solamente da quel prete e basta, ma viene assolto da Dio stesso. Ciò che è sciolto qui sulla terra è sciolto anche in cielo. È la vita che è secondo il cielo, cioè avere la chiave per entrare nel cielo qui, non nella pienezza, per carità di Dio. Qui siamo sempre e comunque nello splendido tempo della preparazione alla pienezza del cielo. Qui non è il paradiso, ma qui si vive secondo il paradiso. Qui il cielo si fa presente. Ma questa chiave cos'è? Che cos'è che permette di vivere secondo il cielo? Che cos'è che permette di vincere le potenze degli inferi? Perché gli inferi possono essere ciò che insaporisce la nostra vita, una vita che sa di inferi, che sa di morte, che sa di potenze non buone, che sa di esistenza che soggiace a emergenze sbagliate, a potenze illecite. Beh, non è una cosa proprio così inaudita, può capitare. Ma che cos'è che ci darà tutta questa bellezza? Il poter vincere queste potenze, il poter vivere secondo il cielo? Una chiave, le chiavi che Pietro ha, le chiavi che Gesù darà a Pietro e che si sono fatte presenti. Cosa sono? Il fatto che lui ha saputo rispondere a una semplice domanda. Questa è la chiave. Chi sono io? Ha chiesto Cristo. E lui sa rispondere. Tu sei il Cristo. Tu sei il Signore. Io so chi tu sei, il Figlio del Dio vivente. Conoscere il Signore Gesù. Questo fa vivere secondo il cielo. Ciò che mi dà di poter vivere una vita altra, diversa, secondo la potenza e la bellezza di Dio, è sapere chi è Cristo, sapere quanto mi ama, sapere chi è Lui davanti a me, conoscerlo, saperlo riconoscere, saper parlare con Lui, avere intimità con Lui, sapere tante cose e non sapere di Cristo e non sapere niente. Sapere Cristo e sapere poche cose è comunque poter vivere bene anche le cose che non si sanno e avere l'impostazione giusta, la chiave che tante volte perdiamo è ricordarci chi è il Signore, è ricordarci come Lui è davanti a noi, cosa è Lui davanti a noi, qual è la sua attitudine, qual è la sua il suo volto, perché splenda su di noi. Noi che viviamo dicendo a noi stessi per mezzo delle nostre qualità chi siamo, che siamo Simone figlio di Giona, dobbiamo scoprire di essere Pietro, di essere qualcuno di diverso, avere un altro nome per il Signore Gesù, scoprire che il Signore Gesù, mentre noi crediamo semplicemente di iniziare a conoscerlo, Lui ci conosce. Pietro dice a Gesù il suo nome e Gesù dice il suo nuovo nome a Pietro. Da questo fatto di conoscere il Signore c'è il cambio della propria identità. L'uomo, nella scrittura, perde la sua dignità di figlio di Dio perché si dimentica di chi è Dio. Così succede ad Adamo ed Eva. L'uomo ritrova la bellezza della sua identità e il suo nome bello e dignitoso e la sua vita secondo il cielo, riscoprendo chi è il Signore Gesù.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie anche a tutti voi amici in ascolto. Da Monia Parente, buon proseguimento in compagnia di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.